Sai tu che cosa dice il Rabab parlando di lacrime e di dolore bruciante? Dice: sono scorza rimasta lontana dal midollo. Perché non dovrei piangere nel tormento della separazione?
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Una produzione di Roberto Antonini.
Comincia così con i versi del poeta mistico persiano del 200 Jalal al-Din Mevlana, detto anche Rumi, questa puntata di Moby Dick dedicata all'architettura svizzera ma anche alle architetture nazionali. Ci chiederemo se esistono ancora. Buongiorno da Cristina Foglia.
E buongiorno anche da Gigi Donelli. Con noi questa mattina in studio abbiamo l'architetto Luigi Snozzi, ticinese, nato a Mendrisio nel 1932, indicato come il primo degli architetti della cosiddetta nuova scuola ticinese. Buongiorno architetto, benvenuto.
Buongiorno.
In studio con noi anche l'architetto Riccardo Salvi, milanese, ha realizzato con Gigi Donelli 5 incontri con gli architetti svizzeri che abbiamo mandato in onda nel corso della settimana. Li abbiamo sentiti con il loro sguardo, possiamo dire, esterno su una realtà che noi conosciamo di una, è un'altra mano, un altro sguardo sulla Svizzera e sulla sua architettura. Riccardo Salvi ha da poco pubblicato Identity Matters, architettura fra individualismo e omologazione di Franco, nelle edizioni di Franco Angeli.
Buongiorno.
Buongiorno Riccardo.
Vi ricordo che siamo anche, come sempre, su Facebook nella nostra pagina RSI.
E siamo anche raggiungibili con i vostri commenti, se volete, al numero 955 con un SMS, la parola chiave Rete 2, nel senso che se voi volete scriverci, la prima cosa che dovete scrivere sull'SMS è Rete 2. Dunque, all'inizio, come sempre, Moby Dick apre sulle notizie della settimana. Chiederemo poi ai nostri ospiti di scegliere quelli che ritengono le più interessanti per un commento.
35 arresti per le tangenti del Mose, c'è anche il sindaco di Venezia per finanziamento illecito. Chiesto l'arresto dell'ex ministro Galan, Grasso, necessaria l'etica della responsabilità.
Le diagnostic préimplantatoire en Suisse, c'est oui pour le national.
Les députés donnent leur feu vert au dépistage de la trisomie 21 sur les embryons, mais refusent les bébés médicaments.
Le peuple devra encore trancher et la bataille s'annonce intense.
Continuano in Brasile le proteste contro le spese per gli imminenti mondiali di calcio. Martedì sera sono state centinaia di insegnanti a sfilare per le strade di Rio de Janeiro.
4 juin 89, l'armée chinoise tire sur ses étudiants place Tiananmen.
C'est une date entrée dans les livres d'histoire, mais une date qui reste tabou en Chine.
Ucciso in Libia un delegato svizzero del CCR, dirigeva l'ufficio di Misurata, vittima di un agguato a Sirte.
Messieurs les parlementaires et élus, famille.
The people of France and may God bless our United States of America.
Mesdames et messieurs, le président Hollande et le président Obama vont maintenant déposer une gerbe en l'honneur de ceux qui servirent leur pays et qui firent le sacrifice suprême pour la libération de l'Europe.
Segnali distensivi per la crisi ucraina dagli incontri bilaterali non programmati ieri alle cerimonie per il 70° del D-Day, lo sbarco alleato in Normandia. Ospiti di Hollande con altri 20 capi di Stato e governo, Obama e Putin hanno spezzato una lancia per la fine delle violenze.
Ecco, allora, come sempre, direi anche questa settimana, una settimana ricca di notizie. Architetto Snozzi, c'è qualche notizia che l'ha più colpita e che vorrebbe commentare?
In generale sono tutte notizie che colpiscono. No? Potrei commentare forse la prima. No? Chi era? Cosa era?
Venezia! Venezia al Mose?
Sì, Venezia è lo scandalo italiano.
Sì, infatti, uno scandalo italiano con una grande opera.
Che è un po' il segnale di quello che è la nostra epoca di oggi, soprattutto in Italia, perché in fondo si ripete quello che è già successo, no? Tanti anni
una
fa.
Una storia già sentita.
Una storia già sentita, e questo non pone a favore in generale dell'Europa. Qui siamo in Italia, ma credo che se do uno sguardo più generale in Europa, non credo che l'Europa vada molto meglio che in Italia.
Cioè lei dice non è tanto specifico del caso e non esclusivo del caso italiano?
Non credo.
Architetto Salvi, lei da architetto probabilmente è anche molto interessato a questa notizia del MOSE. Magari c'è qualcos'altro che l'ha colpita?
Ma a me ha colpito la notizia del MOSE, ovviamente, perché ancora una volta ci troviamo di fronte al caso in cui dei soldi pubblici che potrebbero essere impiegati per scuola, ospedali, insomma tutto ciò di cui ci si lamenta, in realtà poi si scopre che questi soldi ci sono e vengono semplicemente sottratti in maniera illegale. Quindi questa notizia è sicuramente una delle notizie che colpisce.
Ecco, che colpisce, ha colpito anche il nostro Luca Beatrice, che ce la racconta nella sua riflessione con l'immagine della settimana, ci riporta a Venezia, una vicenda che evidentemente colpisce per vari aspetti. Sentiamolo.
In questi giorni a Venezia è la festa dell'architettura, con l'inaugurazione di una biennale monstro curata da Rem Koolhaas, super archistar che crede nella contaminazione tra i linguaggi, con la partecipazione record di ben 66 paesi stranieri. Quale miglior viatico ad anticipare l'Expo del 2015, unico evento di portata mondiale programmato in Italia nei prossimi anni? Eppure, per un'inquietante coincidenza, mentre i giardini e l'arsenale ospitano gli addetti ai lavori per la kermesse dell'architettura, a poca distanza è scattato l'ennesimo terremoto giudiziario che ci riguarda. Il ben noto sistema delle tangenti interessa, qualche settimana dopo quello già abbastanza clamoroso dell'Expo, la più grande opera di architettura e ingegneria progettata in Italia. Il MOSE, una gigantesca diga studiata per risolvere il problema dell'acqua alta in laguna. Un progetto di cui si cominciò a parlare nel 1981, mentre i lavori sono partiti oltre 10 anni fa, nel 2003, e dovrebbero terminare nel 2016. Nello stesso lasso di tempo, probabilmente, in Giappone avrebbero edificato una metropoli. Ma il punto non sono tanto i ritardi, le contestazioni, gli extra budget, quanto il fatto che ogni opera pubblica in Italia si trasforma in occasione per mettere in piedi un sistema di tangenti e mazzette diventato ormai prassi comune. Anzi, ci si stupisce se ciò non accade. Passati oltre 20 anni dalla storica Tangentopoli, c'è stato il primo sgomento, sostituita una classe politica con un'altra, l'abitudine resta come endemico carattere secondario degli italiani. Tutti, nessuno escluso, da quello che non ti dà lo scontrino al bar e da chi non lo pretende, fino a quell'altro che si fa pagare il restauro della propria casa al contribuente. Forse nel nostro paese i reati che riguardano le tangenti andrebbero depenalizzati, un po' come il doping nel ciclismo, perché mi pare davvero inutile insistere con l'accanimento terapeutico sulla più conclamata delle abitudini italiche. Sembra un paradosso, ma sarebbe tutto sommato il meno azzardato, visto che l'unico risultato degli ennesimi arresti eccellenti porteranno alla paralisi dei lavori al MOSE, alla ricerca di una nuova classe politica che dovrebbe, il condizionale d'obbligo, essere più onesta ed efficiente. Già, chissà perché poi.
Una proposta indecente, perlomeno una provocazione, quella di Luca Beatrice nel suo commento. Dice di depenalizzare le tangenti come si fa nel doping. Cosa ne pensa, architetto Salvi?
Ma non so, io probabilmente non sono tanto d'accordo, perché comunque solo un controllo e quindi nel caso di errori anche una giusta punizione può evitare situazioni di questo tipo.
Un magistrato ieri sera diceva che basterebbe snellire le leggi italiane per accedere ai lavori, questo farebbe già la differenza. Architetto Snozzi, lei ha già costruito in Italia, si rende conto di questa realtà burocratica?
Sì, sì, come no? Io ho costruito in Italia, in Sardegna, ho costruito una stazione ferroviaria, no? E lì il disastro è totale. Nel senso che sul lavoro di soli 12 o 15 milioni di euro, il mio onorario è stato di 5.000 euro. Questo è l'Italia, no? Con un contratto che era di più di qualche milione, no? Ho ricevuto 5.000. No? 5.000 euro che non bastavano neanche per le spese di viaggio, andare giù e tornare, no? Neanche quello. L'ho realizzato ugualmente perché ci tenevo il progetto, no? La nostra malattia ci permette anche di fare quelle cose.
È la passione anche per il proprio lavoro. Però, architetto, lei diceva prima che non esiste, o almeno così l'ho inteso, cioè che l'Italia è forse l'aspetto più esplicito e manifesto. Ma lei ha detto l'Europa in realtà non sta messa tanto meglio. Era una forma di cortesia verso l'Italia o pensa davvero che...
No, lo penso davvero. Solo che in Italia tutto è più accentuato. No? ma io parlavo così in generale dell'Europa ai vari livelli, sia a livello politico generale, ma sia anche a livello architettonico. Io penso che anche in generale l'architettura è in fase di discesa totale. No? Questa è la mia impressione. Io sono sempre stato ottimista, no? Come architetto, oggi sono diventato pessimista. Io non credo più che l'architettura si possa riprendere, o se si riprenderà, ci vorrà almeno qualche secolo.
Beh, sì, sicuramente in Italia la situazione normativa è estremamente complicata. Ci sono migliaia di leggi che dicono più o meno la stessa cosa, ma con delle varianti, vanno molto ad interpretazione, per cui a seconda dell'interlocutore può essere interpretata in un modo piuttosto che in un altro. Lavorare, soprattutto nel campo dell'architettura, in Italia è estremamente complicato. Sicuramente da un punto di vista normativo sarebbe necessario semplificare, fare delle leggi chiare che indichino esattamente cosa bisogna fare e cosa succede nel caso in cui queste leggi vengano violate.
Quindi meno norme e più possibilità di intervento appena c'è c'è da sanzionare.
Assolutamente, insomma. Norme più chiare, norme che indichino esattamente che cosa uno deve fare. Questo in Italia si fa veramente fatica a capirlo.
E se dovessimo fare un paragone, se in Svizzera per un regolamento comunale in media si fanno 100 articoli, in Italia sono 1000.
Assolutamente.
Questa è la differenza fondamentale.
E questo che fa poi sì che si vada a chiedere l'appoggio di qualcuno, magari con in mano la mazzetta, forse, proprio per snellire queste pratiche.
Esatto. Cioè, per accelerare un processo che è lento, complicato e al di fuori del controllo, molto spesso è necessario cercare delle scorciatoie.
Architetto Snozzi, lei che ha costruito tanto in tanti paesi, dove ha trovato le minori difficoltà?
In Italia.
Paradosso.
Che è la nazione che amo di più, perché bisogna pensare che io ho fatto di tutto per farmi italiano. Io volevo abbandonare la Svizzera, no? Perché ne avevo abbastanza anche della Svizzera, no? E ho fatto la mia esperienza a Trieste, la prima esperienza, e devo ammettere che ogni settimana che passava la Svizzera saliva di qualità. Dopo un mese la Svizzera era paradiso terrestre rispetto all'Italia. Cioè l'Italia è un paese meraviglioso, gente straordinaria, ma è un paese in cui non si può né lavorare né vivere oggi.
Beh, direi che la vista che ha avuto appunto del suo paese da Trieste, è vero che la distanza coltiva il rimpianto, no? Per definizione. Nel suo caso è arrivato prima che dovesse assumere delle scelte radicali. Dunque, la Svizzera, perché poi è questo il tema della nostra giornata, della nostra puntata, il nostro sguardo, quello che abbiamo realizzato alla ricerca, lo ricordiamo anche per gli ascoltatori che attraverso il sito web di Rete2, quindi naturalmente rete2.rsi.ch, possono ritrovare un percorso che è stato fatto in cerca di un'identità culturale dell'architettura svizzera. Adesso ci arriveremo tra qualche momento, però dopo questa partenza direi un po' in salita, perché come dire, il quadro che ci hanno dato i nostri ospiti è abbastanza drammatico, certo più sull'altro lato della frontiera. Forse è anche tempo di prendere respiro con un brano, cosa dici?
Sì, un brano che non abbiamo scelto noi, perché Moby Dick è anche musica. Moby Dick comprende le scelte di Pietro, che sono sempre dei momenti di ascolto molto evocativi e molto ricchi di immagini, con Pietro Antonini, che era l'ex direttore di Lugano Festival. Ci sono i brani che scegliamo noi, ma ci sono i brani che scelgono anche i nostri ospiti. Architetto Snozzi, lei ha fatto una scelta forte. Lei ha scelto L'uccello di fuoco di Stravinsky.
Sì. Ma io ho scelto Stravinsky perché di Stravinsky c'è un libro, La Poétique Musicale, no? Che è un libro che ha scritto quando è stato invitato in America, all'università americana, e doveva dare lezioni di poetica. E questo libro è diventato per me il mio libro ufficiale per i miei corsi d'architettura. Io non ho un libretto che costa 10 franchi, quindi anche gli studenti devono spendere poco. E l'unico libro che io consiglio ai miei studenti è quello lì di Stravinsky, per quello sono molto legato al signor Stravinsky.
L'uccello di fuoco, Igor Stravinsky, in una missione americana, come ci ha raccontato l'architetto Snozzi, che dunque diventa inevitabilmente anche colonna sonora di una lettura per gli studenti, ma magari anche per tutti gli appassionati che cercano di capire meglio quello che è la parte appunto meno evidente dell'architettura contemporanea e non solo. E dunque ritorniamo di corsa sul nostro tema di oggi, di questo Moby Dick, dunque l'identità nazionale dell'architettura. Come vi ho detto, è anche la sintesi di un percorso che è stato fatto nel corso di questa settimana e che trova un porto ospitale ancora una volta a Venezia, visto che siamo partiti parlando di Mose, in quella che è la Biennale Architettura. Allora, l'architetto Salvi, che è appena rientrato dalla missione veneziana, ci porta tra l'altro una clip di un importante architetto, Pierre de Meuron, che sentiamo subito e poi commentiamo insieme.
Non, je pense pas qu'il y ait une identité culturelle ou une qui se prononce par un style. Donc c'est certainement il n'y a pas de style. Et comme l'identité suisse se définit à une diversité de cultures, ce n'est pas, comme on dit en allemand, eine Willensnation. Tu vois, c'est une Willensnation. C'est une nation qui se forme par volonté, mais c'est pas une nation qui s'est formée par une ethnie. Par quelque chose d'ethnique.
Oui.
Alors, il y a certainement, à la fin, il y a des éléments communs. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas quelque chose de vraiment conscient et voulu qui relie tous les différents architectes à une chose qui est l'architecture suisse.
Dunque la voce di De Meuron, che ci parla dell'eventuale identità svizzera dell'architettura, e un po' il tema anche Riccardo Salvi, che viene indagato nella Biennale di Venezia, le Absorbing Modernity, come si assorbe la modernità nei paesi, che cosa ha fatto la modernità. Come lei dice nel suo libro, si rischia di globalizzare e quindi di annientare le caratteristiche nazionali. Che cosa ha visto a Venezia su questo aspetto?
Allora,
Nella moltitudine.
Allora, prima di tutto volevo fare come una breve premessa, cioè ho sempre un po' di imbarazzo quando giudico il lavoro degli altri, il lavoro degli architetti, perché è facile dare un giudizio veloce. La preparazione della Biennale ha comportato da parte di Rem Koolhaas e dei propri collaboratori 2 anni di lavoro, e quindi poi è anche facile arrivare alla Biennale di Venezia, dare un'occhiata e buttare un giudizio su un lavoro che comunque è un lavoro complesso, è un lavoro lungo. Tutti noi sappiamo quanto sia difficile, come appunto è difficile commentare delle architetture che hanno dietro tutti dei processi e delle questioni molto profonde e complicate. Detto questo, diciamo che la Biennale di Venezia, la Biennale Architettura, sembra sempre di più essere una biennale di fotografia. Il digitale, la fotografia, tutti i padiglioni hanno enormi fotografie bellissime, stampate a colori, disegni, però la biennale di l'architettura non si vede. O non si vede l'architettura perché è una fotografia, oppure, come nel caso del padiglione tedesco, c'è la riproduzione del bungalow dei cancellieri tedeschi in scala 1:1, che è un enorme modello con pochi dettagli, quindi non è architettura, è un allestimento, diciamo. La Biennale di Venezia, così appunto da un'occhiata superficiale, è un po' un misto tra una fiera dell'edilizia, ci sono dei pezzi, delle maniglie, delle sezioni delle porte, delle sezioni di muri, proprio una fiera campionaria, come poteva esserci negli anni 70 a Milano, e dall'altra parte una sorta di raccolta di memorabilia un po' in stile Hard Rock Café.
Ecco, architetto Snozzi, in questo cambiamento, lei ne ha seguite molte di queste biennali, ritrova un percorso che ha visto appunto emergere nel corso degli anni, cioè un'architettura che diventa sempre meno incontri di architettura e più orientati all'arte e ad altro?
Sì, sicuramente questo percorso c'è stato, no? Se una volta, no, si poteva ancora vedere un'esposizione d'architettura, oggi è vero quello che diceva prima, quello che mi ha preceduto, che in effetti d'architettura c'è ben poco in queste grandi esposizioni.
Dato che sicuramente noi tutti stimiamo Rem Koolhaas per la sua preparazione, per la sua intelligenza, per la sua cultura, sicuramente dietro c'è una tesi in questa biennale, e l'idea che mi sono fatto io è che Rem Koolhaas volesse dirci che le mostre di architettura non hanno più senso, e quindi suggerisce agli architetti di andare a visitare le fiere dell'edilizia.
Ecco, potrebbe essere una soluzione. Ecco, architetto Snozzi, tra un momento le chiediamo anche a lei la questione che abbiamo condiviso appunto con molti suoi colleghi elvetici, che è l'esistenza di un'architettura svizzera. Vorrei però prima farle sentire ancora una clip che ci porta nei Grigioni da Konradin Klavuot. Sentiamo allora qual è stato il commento di questo suo collega a questa questione. Sentiamolo.
L'architettura svizzera mi sembra che non esiste, perché sono dei posti diversi, la Lugano è diversa dal Basilea, del Ginevra e Coira. Allora, per me è un'architettura un po' rurale svizzera, ma è anche architettura pensata, vuol dire anche una teoria di architettura. Così diventa forse anche, io non so, architettura svizzera, una miscelatura entro fatto da mano, rurale e artificiale, possiamo dire, forse.
Allora, architetto Snozzi, qual è il suo commento? C'è l'architettura svizzera oppure no?
Io non lo credo. Non credo che si possa vedere un'architettura svizzera. L'architettura è architettura, no? Che poi ci siano degli aspetti che ci sono più forti qui da noi, in Svizzera, piuttosto che in altri paesi, sì, però l'architettura è architettura e non credo che si possa dare una definizione di nazionale.
Noi ci avviciniamo al notiziario, che è uno dei momenti della mattina di Moby Dick, e lo facciamo con un brano musicale. Stavolta l'abbiamo scelto noi, Gigi, e ci appelliamo a una cantante canadese, poi diventata anche americana in fondo perché si è trasferita negli Stati Uniti. Hanno pavimentato il paradiso per farne un parcheggio. Cantava così Joni Mitchell negli anni 60 in Big Yellow Taxi.
They paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.